il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannalire. Solito appuntamento con la trasmissione di Francamente e saluto subito gli ospiti in studio perché parleremo del movimento Articolo 9, quindi bilancio politico, diciamo, del movimento Articolo 9, ma insieme anche al governo cittadino perché è maggioranza all'interno dell'amministrazione De Nunzio. Intanto saluto gli ospiti in studio, il professore Mimmo Terdio che è coordinatore e capogruppo di Articolo 9. Buonasera a lei.
Buonasera.
E buonasera anche all'avvocato Sergio Tatarano, assessore del comune di Francavilla. Poi avremo due collegamenti in esterna con Maria Angelotti, assessore, e Fabio Montefiore, presidente della commissione all'urbanistica. E vorrei iniziare proprio con il professore Terdio perché vorrei fare qualche passo indietro prima di vedere un po' come sta andando l'articolo 9, insomma, quali sono gli auspici del movimento. Quattro anni circa dalla formazione di questo movimento che fa parte della maggioranza. Intanto parto da un ultimo dato, anche se non riguarda Francavilla Fontana, però si è votato per le amministrative e in tutta Italia, insomma, è quello che è venuto fuori, il record per quanto riguarda l'astensionismo. La gente sta disaffezionando della politica, Terdio?
Si affeziona soprattutto nelle elezioni amministrative, che di solito sono un'occasione in cui la gente partecipa di più perché è più coinvolta. Diciamo però che questo astensionismo viene nelle grandi città e questo ha accentuato di più la valenza politica, però al di là del fatto se tocca piccoli centri o grandi,
anche perché parliamo di amministrative, generalmente le amministrative sono quelle, no,
dove c'è più partecipazione. Sicuramente, diciamo, è un segnale che preoccupa la politica perché vuol dire che non riesce più ad intercettare, a porsi in ascolto delle persone e intercettare anche i bisogni delle persone. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che, ecco, quello che oggi molto probabilmente e chiedere alla gente non è soltanto la risoluzione dei problemi, ma che sia un soggetto che viene posto in attenzione. Ecco, la gente vuole essere considerata, vuole essere diciamo accompagnata nei momenti della vita amministrativa di una città. Francavilla non è una grandissima città, però insomma una città di 35 e passa mila persone, insomma, ha bisogni diversi, esigenze diverse, interlocuzioni diverse, difficoltà, e quindi io credo che in questi 3 anni abbondanti uno si rende conto quanto sia complessa la gestione di una città. Credo che gestire una città o una grande città è come dire di andare ad amministrare una nazione, per cui pensiamo alla capitale d'Italia, pensiamo a città grandi come una metropoli così internazionale di Milano, Bologna, cioè stiamo parlando di realtà che ormai, però sicuramente questo deve interpellare la politica, che soprattutto in questi ultimi anni non esistono più i partiti. È una politica che si è fondata sui leader e i leader hanno un tempo limitato, mentre invece la politica del passato passavano i leader ma rimaneva il partito, l'idea, un progetto. Oggi i progetti camminano sulle gambe dei leader. Leader che tra l'altro, e chiudo, non hanno una visione diciamo del territorio chiara e precisa, ma è una visione che a secondo degli umori ci si sposta da una parte all'altra. Quindi non vorrei fare dei nomi, ma ultimamente se un leader un giorno si ritrova con 4 milioni di voti e dopo una cavolata si ritrova col 2% di quei voti, devo dire che evidentemente o non è la leader prima o dopo ha dimostrato quello che realmente valeva.
È stato chiaro. Allora, la stessa domanda la pongo anche a Sergio Tatarano, perché un po' quali sono dal suo punto di vista le ragioni di questa disaffezione, insomma, dei cittadini verso la politica? Perché poi parliamo di amministrative, no? Le amministrative si sa, è lì, c'è sempre un parente, un amico, voglio dire, è diverso, soprattutto nei piccoli centri, ma anche nei piccoli centri c'è stato l'astensionismo.
Io credo che ci sia un quadro generale molto confuso e confusionario, e questo inevitabilmente incide sul livello di partecipazione da parte della cittadinanza. Sicuramente va superata l'idea dei partiti come erano intesi prima, come luoghi chiusi. Io da questo punto di vista voglio subito entrare nel vivo della puntata per dire che non per svolgere una riflessione autocelebrativa, però mi fa piacere che oggi qui accanto a me ci sia Mimmo Tardio, perché le nostre due storie sono rappresentano in maniera proprio plastica quello che è stato lo sforzo che noi come articolo 9 abbiamo cercato di mettere in campo, cioè veramente un'idea di confronto all'interno di una casa che potesse un po' raccogliere le diverse sensibilità e cercare quindi attraverso questo tipo di esercizio di produrre qualcosa di buono. A distanza di 3 anni e mezzo, quel qualcosa di buono io ritengo che sia nato. Con riferimento specifico alla democrazia, io credo che la cittadinanza, e questo è uno dei meriti che va ascritto sicuramente al gruppo di articolo 9, credo che la cittadinanza abbia voglia di partecipare. Noi abbiamo provato a dare vita a dei meccanismi di consultazione democratica.
Di questo parleremo successivamente.
Sì, quindi non mi addentro allora su questo aspetto, va bene. Allora...
No, però va bene questa riflessione, perché voglio dire, c'è questo, attraverso questo strumento partecipativo, quindi c'è anche il coinvolgimento della città. Prego, Dario.
No, a questo proposito vorrei anche dire, perché io ho seguito attentamente anche le precedenti trasmissioni di Francamente, questo tema è stato affrontato. È vero che c'è questo astensionismo, però non dobbiamo dimenticare che c'è un 50% dell'elettorato che crede ancora. Cioè, voglio dire, il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, noi spesso guardiamo soltanto l'aspetto negativo, dove tra l'altro, e non vorrei fare polemica politica, quell'elettorato assente molto probabilmente è quello che non è stato rappresentato adeguatamente, mentre invece l'elettorato che è stato ben rappresentato nelle figure dei candidati sindaci in una proposta politica ha risposto.
Beh, storicamente il centrosinistra ai ballottaggi si
poi
presenta quasi
quando qualcuno dice anche da questi microfoni che un'area politica del centrosinistra è militarizzata, io non mi sono mai sentito militarizzato nessuno. C'è un discorso di partecipazione che nasce da un credere nella democrazia, in un credere in certi percorsi che si fanno, pur sapendo che il centrosinistra ultimamente non navigava in ottime acque, ma quando poi si ritrovano figure che possono rappresentare un progetto e una novità, io credo che la gente poi aspetti soprattutto questo, cioè la credibilità, ecco, la credibilità nelle persone che rappresentano la politica.
Sì, anche un altro dato che mi piace sottolineare e che mi conforta, ovviamente è prematuro parlarne oggi, però ho visto che in molte realtà anche a noi vicine i sindaci che si sono riproposti hanno quasi sempre vinto. Questo è un dato interessante che a mio avviso certifica che appunto quando si lavora bene, e io credo che questa amministrazione stia lavorando bene, insomma la gente apprezza, soprattutto quando c'è continuità. Noi a 3 anni e mezzo di distanza abbiamo mantenuto un gruppo molto solido e non abbiamo dato vita a rimpasti o cose di questo tipo che sicuramente non sono ben visti dalla gente, come è giusto che sia.
Allora, parliamo invece del movimento articolo 9, da quando è nato fino ad oggi, quali sono stati i passi compiuti?
In che senso?
Nel senso, voglio dire, anche della partecipazione, c'è gente nuova che si è avvicinata al movimento,
allora,
c'è la rappresentanza in consiglio comunale, ci sono assessori esponenti della giunta, ecco, come si sta organizzando anche in prospettiva?
Ah, io dico che noi lavoriamo, come dire, alla giornata e ogni giorno è il giorno buono per dimostrare quanto sia impegnativo per noi svolgere un ruolo all'interno della maggioranza e dell'amministrazione guidata egregiamente da Antonello De Nuzzo. E io credo che noi dobbiamo partire dal 24 febbraio del 2018, quando per caso ci siamo ritrovati ad affrontare un'avventura, e io in quell'occasione ebbi a dire che questo gruppo di persone, queste liste diverse, nascevano con un intento ben preciso, una convivialità di differenze. Facevo riferimento a Antonino Bello, che guarda caso poi è stato il maestro di Guglielmo Minervini, un'altra figura per noi che è stato un punto di riferimento, e anche per certi versi è stato molto apprezzato da Nichi Vendola. Qualcheduno pensava che noi avremmo creato in quell'occasione un pastrocchio, una Macedonia, un minestrone, e dopo, siamo al quarto anno, abbiamo dimostrato che quando si parla, per esempio, e noi su queste parole abbiamo giocato il nostro impegno politico, si parla di inclusività, si parla che le diversità sono una ricchezza, abbiamo dimostrato, con tutte le difficoltà dentro cui noi ci stiamo vivendo, cioè non possiamo dire che il percorso di questi 3 anni e mezzo sia stato tutto rose e fiori, no, però quando vuoi mettere insieme una squadra e c'è uno spogliatoio dentro cui i problemi ci sono, ma c'è un allenatore, e in questo caso è un sindaco, che è capace di tenere insieme queste diverse anime, e io credo che sia un grande risultato per noi. Noi su questo abbiamo creduto tantissimo, abbiamo, soprattutto dal punto di vista politico, non dico che ci siamo assunti noi il ruolo, ma abbiamo voluto essere noi di articolo 9 un collante. Il nostro gruppo, diciamo, con tutte le difficoltà, è stato stabile, coerente in tutto il percorso, però questo abbiamo messo a disposizione dell'intera coalizione di Città Futura, e continuiamo ancora a mettere a disposizione questo nostro compito, cioè il compito di fare unione, di fare collante, di creare. Questo mi pare che sia la specificità, no? E anche la specificità di un gruppo che ha voluto dare voce alle persone.
Allora, fare unione, fare collante, ma come lo spogliatoio, lo chiediamo a chi fa parte proprio dello spogliatoio con il mister Antonello De Nuzzo, è in campo questa sera. Maria Angelotti, buon pomeriggio, buonasera a te.
Buon pomeriggio direttore Gianni Cannalire, buon pomeriggio alle radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio 85,
e ai telespettatori,
ospiti,
e ai telespettatori,
e alle telespettatrici, perché c'è Sergio che mi ascolta, quindi può stare bene nel declinare maschile e femminile ogni volta. Allora, e poi ovviamente un saluto ai miei amici d'avventura che sono in studio con te, che sono Mimmo Tardivo e Sergio Tatarano.
Allora, assessore, quali sono, com'è lo spogliatoio ad oggi, insomma, in questi 3 anni e mezzo, che aria si è respirata all'interno di questo spogliatoio?
Ma guarda Gianni, c'è sempre, diciamo, un'aria buona fra compagni di squadra, pur nelle diversità di vedute talvolta. Però c'è sintonia, c'è la voglia e la volontà di perseguire un obiettivo comune, che è quello che ci siamo dati quando abbiamo scelto di intraprendere questo percorso, quando ci siamo candidati con Città Futura. E lo diceva un po' Mimmo, c'è sicuramente la diversità talvolta di punti di vista tra qualcuno di noi, ma come anche noi nel nostro movimento. Io penso che il nostro movimento sia un po' anche l'emblema un po' di tutta la coalizione. Noi di articolo 9 veniamo un po' tutti anche da esperienze diverse, Sergio con i radicali, Mimmo nel movimento cattolico, io dalla militanza nella sinistra, eppure riusciamo a lavorare bene, a confrontarci, talvolta anche magari un po' più aspramente, ma sempre nel massimo rispetto dei punti di vista di ciascuno. E pronti a fare sempre all'occorrenza un passo indietro ciascuno di noi per farne insieme tra in avanti.
Ecco Maria, vogliamo ricordare a chi ci sta seguendo da casa attraverso la radio e poi la TV le deleghe conferite a te al sindaco?
Allora, le mie deleghe sono quelle alla cultura, allo sport, al turismo e alle politiche giovanili.
Allora, lo sport, la vittoria del Francavilla sul Bari.
Eh beh, è una grande vittoria. Io a un certo punto mi trovo un po' in
che va al di là della vittoria, voglio dire, no?
Che va al di là della vittoria. Chi mi conosce bene sa che io, insomma, ho sempre seguito il Francavilla Calcio da tifosa, ai tempi in cui era appunto Francavilla Calcio con Patron a Mino distante, ogni domenica, spesso la domenica ero lì al campo. L'ho seguita lavorando poi in radio con te, io e te Gianni abbiamo visto crescere, no? la Virtus Francavilla, quindi la piccola squadra che diventava sempre più squadra importante. Adesso l'assessore allo sport è sicuramente una grande soddisfazione vedere quel team, quel progetto in cui tanto ha creduto Antonio Magri, portare lontano, in alto i nomi della nostra città, quindi una gran bella soddisfazione. Per Antonio c'è anche uno stadio che è da un po' di tempo finalmente utilizzabile, uno stadio di tutto rispetto, che è stato dato in gestione alla Virtus, e la Virtus sta portando avanti lavori importanti, l'abbiamo visto, la curva è uno degli ultimi, quindi sì, tanta soddisfazione, ma per il movimento sportivo poi in generale di Francavilla. Noi abbiamo conferito una benemerenza per esempio a Vito Iaia nel campo dell'atletica nello scorso consiglio comunale, perché ha portato sul tetto d'Europa la nazionale di ginnastica, ma anche altre discipline. Abbiamo Fanizza nella pallavolo, che ha portato il nome dell'Italia e di Francavilla sul tetto d'Europa. Le soddisfazioni del mondo dello sport non mancano,
certo. Ecco, poi le diverse iniziative anche per quanto riguarda quelle piccole strutture all'interno dei vari quartieri di Francavilla, tipo l'ultimo, quello del rione San Lorenzo.
E poi sì, i campi di basket, i playground, che hanno anche quelli portato un modo di intendere diverso lo sport e di vivere le periferie. Io lo ricordo che quella è un'intuizione, devo riconoscerlo, dell'assessore Nicola Lonoce, ma che tutti in giunta abbiamo sposato e condiviso, e abbiamo scoperto che la città ha apprezzato tantissimo, perché quei campetti sono spesso usati e frequentati, talvolta fanno anche la fila per poter disputare una partitella.
Allora, sotto l'aspetto invece,
e poi c'è il palazzetto dello sport, voglio dire, potremmo dirne altre.
Allora, per quanto invece
la pista di atletica, insomma.
Per quanto invece riguarda il settore della cultura, la pandemia ormai con le vaccinazioni, credo che si sta anche delineando una stagione diversa, non soltanto per Francavilla, ma per tutte le altre città, quindi anche maggiore spazio a livello culturale.
Esatto, lì è il settore in cui magari abbiamo un po' più patito gli effetti della pandemia, ma non soltanto a Francavilla, il settore dell'arte e della cultura è un settore tra i più penalizzati dalla pandemia Covid. Piano piano abbiamo ripreso, l'abbiamo già fatto quest'estate, io rivendico anche in questa sede la scelta compiuta dall'amministrazione di aver per esempio scommesso sul teatro, perché era giusto riabituare la gente all'idea che si potesse e si dovesse andare al teatro, e riprenderemo anche con la stagione teatrale invernale, novità arriveranno nei prossimi giorni, avremo modo di informare la stampa su questo. E poi sì, abbiamo ripreso anche con gli eventi, con i concerti, quest'estate già si è visto con la rassegna jazz, che ha fatto ancora una volta registrare grandi numeri, e poi il concerto di Caputo e Baccini, insomma piano piano ci si deve anche risvegliare e riabituarsi alla socialità, non dimenticando però, direttore, che l'emergenza non è ancora totalmente alle spalle, quindi con tutta la prudenza del caso.
Grazie a te, buon lavoro Maria, grazie.
Buon lavoro a te e un saluto a tutti i tuoi ospiti, alla prossima direttore, ciao Gianni.
Alla prossima. Allora, assessore Tatarano, con te l'ultimissima notizia proprio fresca, finalmente stop ai furbetti, quelli che ovviamente con i propri mezzi circolano indisturbati all'interno del centro storico. Finalmente sono arrivati i varchi video sorveglianza nel centro storico di Francavilla e sono già iniziati i lavori.
Sì, questa mattina sono partiti i lavori su Piazza Monumento, è un momento storico perché
lì c'è un'altra novità, oltre ad essere un varco video sorvegliato c'è anche un'altra novità per Piazza Monumento, no? Sarà liberata dalle auto.
E certo, quello io confido.
Si perderanno un po' di strisce blu, però
va bene, insomma ce ne faremo una ragione. Credo che quella piazza che fino ad oggi insomma ha patito un po', ha sofferto un po', credo che ne trarrà grande giovamento, e quindi come è avvenuto in tutti i comuni che hanno valorizzato i loro centri storici, anche per Francavilla diciamo il futuro è questo. Io credo che l'ingresso improprio delle auto spesso nella piazza della Chiesa Madre,
proprio perché non possiamo mettere un poliziotto, cioè un agente,
no, appunto, è chiaro che è un lavoro, nonostante devo dire la grande attenzione da parte di tutto il comando di polizia locale, però devo dire che troppo spesso, ecco, abbiamo assistito e continuiamo ad assistere, fino a che appunto non avremo poi completato questa installazione, a queste invasioni di campo che insomma fanno male al nostro centro storico e alla bellezza e alla riappropriazione degli spazi, che è per noi un obiettivo fondamentale, come noto, insomma.
Ecco, il professore Del Dio, proprio perché è un insegnante, molte volte quella piazza è stata deturpata, non dico adesso, ma da anni, da giovani che bivaccano proprio sul monumento ai caduti. E non soltanto bivaccano e lasciano, voglio dire, le bibite e quant'altro, ma
imbrattano,
quindi anche con scritte varie, con immagini varie. Quindi anche questo è un modo, diciamo, per prevenire eventuali abusi, ma soprattutto, ecco, quello che esce fuori da questo discorso è quello di una maggiore prevenzione, ma anche di una maggiore attenzione, perché, voglio dire, imbrattare un monumento, imbrattare qualcosa che riguarda più da vicino la comunità è sempre un fatto deplorevole.
Sì, no, su questo non c'è dubbio, però vedi, io credo che in questi 3 anni e mezzo, siamo già al 4º anno, io voglio evidenziare che, per esempio, i risultati sportivi, la partecipazione della gente agli spettacoli anche in maniera nuova, cioè riportare il teatro in piazza dal teatro chiuso, era una scelta coraggiosa, e fa capire che se una classe dirigente crede in alcune cose, la gente pian pianino si deve riabituare ad una qualità della vita diversa. Cioè, i francavillesi per troppi anni hanno visto una città abbandonata a se stessa. Abbiamo vissuto per 20 anni una politica che era fatta di veti incrociati, che era fatta di scontri, che era fatta di litigiosità. In 3 anni e mezzo non voglio dire che siamo stati bravissimi, ma vorrei, lo chiedo a lei, faccio fatica a darti del lei, ma tu mi hai dato del lei e voglio mantenere questo stile, no? Se in 3 anni e mezzo questa amministrazione ha realizzato un programma che molto probabilmente avrebbero potuto realizzare altri in 20 anni e molto di più. E allora questo che cosa vuol dire? Che se noi diamo a Piazza Monumento con i varchi la capacità di dire che questo è un luogo importante, è un luogo, diciamo, di grande richiamo, è la storia, è la cultura, è la memoria, la gente comincia a dire: allora io qui devo rispettare la memoria. Se noi andiamo in villa comunale e metteremo 15 nomi di cittadini di Francavilla,
ecco,
Fontana,
sulla villa comunale torneremo,
che si sono distinti per impegno professionale come medici, come operatori, ma soprattutto si sono distinti per grande senso civico e di umanità, allora questi ragazzi diranno: ma questo personaggio chi è? Ah, allora mi appartiene. Cioè, cambiare la città non si cambia mettendo, come qualcuno ha detto, delle strisce gialle o blu. Quelle sono strisce gialle o blu, o cambi di direzione, o la centralità della disabilità parte dal dire: al centro mettiamo le persone. E allora le persone capiranno che è importante cambiare modo di essere. Questo andazzo è stato un andazzo determinato da noi stessi, perché una città abbandonata a se stessa ha significato: io abbandono anche i rifiuti.
Grazie professore Del Dio. Linea della regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, con l'avvocato Tatarano, diceva Mimmo Del Dio, della villa comunale, ovviamente la gestione affidata a terzi per quanto riguarda il polmone verde più significativo della città, ma anche l'intitolazione che, così come dicevi in apertura, è avvenuta attraverso un percorso democratico, cioè non è stata la giunta o il consiglio comunale a decidere, i nomi da dedicare, da intitolare per quanto riguarda i viali. Due sono stati a suo tempo estrapolati, Renata Fonte e Peppino Impastato, ma c'è un'altra novità. Prima di entrare nel merito dei nomi, finalmente si dà spazio anche a figure femminili.
Sì, beh, questo è un mio vecchio pallino, devo dire, su questo abbiamo cercato di lavorare, quello relativo ai viali e quindi all'attribuzione dei nomi da dedicare ai viali, che peraltro è stata una proposta nata da Sandro Rodia, che è uno dei membri della Commissione Toponomastica, è appunto la conclusione di un processo che ha avuto inizio oltre un anno fa e che ha visto la creazione della commissione toponomastica, che conta su un certo numero di, in particolare 5 membri indicati dalle scuole e altri 2 membri indicati dal consiglio comunale, oltre al sottoscritto. È stato nel caso specifico della villa, si è voluto procedere dando la possibilità alla cittadinanza di presentare delle candidature di nominativi e poi di fare in modo che queste candidature potessero essere sottoposte al filtro della commissione e successivamente ad una consultazione che ha visto la partecipazione di oltre 700 francavillesi. Quindi un mix tra la partecipazione popolare e dall'altro un bollino, per così dire, sulla qualità dei nominativi che sono stati indicati, un bollino, dicevo, attribuito dalla Commissione Toponomastica, che ha delle specifiche conoscenze in ambito storico. Con riferimento poi alla questione della presenza femminile, anche qui noi abbiamo cercato di fare fin dall'inizio un lavoro di sensibilizzazione all'aspetto al riconoscimento delle donne. Sappiamo che ci sono percentuali intorno al 3% di nomi di vie intitolate a donne. Questo ha una sua valenza anche da un punto di vista culturale, perché è chiaro che una ragazza che è circondata da strade dedicate soltanto agli uomini, da statue dedicate soltanto agli uomini, è chiaro che cresce con un certo tipo di visione anche della donna. Non a caso per questo abbiamo anche collaborato molto con l'Associazione Toponomastica Femminile, che ha proprio questo compito e che peraltro ci ha premiato proprio in occasione di un progetto che abbiamo portato avanti 2 anni fa e che si è concluso con la intitolazione di 3 parchi a 3 donne di Francavilla Fontana. C'è un processo di coinvolgimento della cittadinanza, per questo ritorno al discorso che facevo prima. Abbiamo parlato di bilancio partecipato con un coinvolgimento di 1500 francavillesi, abbiamo proceduto, primo comune in Italia, alla elezione della garante dei diritti delle persone con disabilità attraverso una consultazione online, e adesso nel mese di novembre procederemo anche al rinnovo delle cariche del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sempre attraverso una consultazione online.
La presenza consistente in questo consiglio comunale, in questa maggioranza, nella giunta, di donne che, diciamo, nella storia di Francavilla Fontana, tante donne sedersi nella SISE che rappresenta la città. Questo, cioè, voglio dire, sono quei messaggi che la gente percepisce, perché sono quei messaggi visibili di quella credibilità a cui facevo riferimento prima.
Allora, parlo con il professore Del Dio, perché magari poi dopo do la parola all'assessore Sergio Tatrano, perché di questo problema ne ha fatto proprio un cavallo di battaglia da quando era già il Partito Radicale, quindi non ancora esponente dell'esecutivo della Giunta. Ma la seduta del Consiglio Comunale del 15 dicembre 2020, quindi parliamo del 15 dicembre 2020, in un comunicato diramato dal Comune, sarà ricordata quella seduta, scriveva allora la detto stampa, nella storia della città di Francavilla Fontana, soprattutto per l'adozione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Beh sì, questo è un risultato importantissimo che va scritto, diciamo, all'intera città. Sappiamo bene l'impegno che ci ha messo Sergio Tatarano come assessore, perché diciamo, queste cose non le possiamo,
che deriva già da altre
non
sue
si
battone.
Possono nascondere. Però quello che a me piace sottolineare, ecco, che diciamo, noi lavoriamo perché crediamo che come classe dirigente noi dobbiamo lasciare a Francavilla non solo le opere, ma la consapevolezza che in 3 anni e mezzo è cresciuta una classe dirigente capace, competente e in grado di affrontare i problemi con serietà, come non mai. Non è presunzione, direttore, cioè si può dimostrare quello che noi possiamo fare in tanti modi. Cioè una classe dirigente è capace di mettersi in gioco quando sacrifica il proprio tempo, è inquieto la notte per dire che domani mattina devo fare questo. Cioè il PEPA era un obiettivo non solo della politica, non solo di un assessore, era la necessità e il bisogno di centinaia di persone, non solo disabili, persone con disabilità, ma dell'anziano, del bambino, della donna in stato di gravidanza, cioè di tante realtà, di una disabilità temporanea. E questa città, se non è vivibile da tutti ed è vivibile soltanto da alcuni, così come io voglio lanciare anche da questi microfoni alle società sportive, apriamoci anche allo sport nei confronti dei ragazzi con disabilità. Oggi ho visto ieri ho visto un grande sogno di Bebe Vio, di stare nella palestra con tanti bambini che hanno protesi come ce l'ha lei. Allora ci saranno sicuramente a Francavilla bambini che vogliono fare lo sport. Allora apriamo le nostre palestre anche a questi ragazzi. Cioè la centralità della politica non sono le cose che facciamo, i nastri che tagliamo, le risposte che riusciamo a dare alle persone, alla disabilità, le risposte che riusciamo a dare agli imprenditori, che oggi, per esempio, in quella zona sono più tranquilli e sereni perché hanno avuto il verde, hanno avuto la videosorveglianza attraverso l'ASI, che per la prima volta si lamentavano che l'ASI non servisse a nulla. Oggi l'ASI, grazie all'impegno di questa amministrazione, è riuscita ad ottenere un risultato. Ai commercianti non possiamo dire soltanto siete individualisti, ma oggi ai commercianti stiamo promettendo un'area mercatale, rispondiamo ai problemi loro, ma anche della gente del quartiere Peschiera, che è stanco di essere prigioniero una volta alla settimana. Ecco, questa è la politica. È la politica che non dorme la notte, non per raccogliere consenso. Poi se la gente ci darà il consenso alla fine e ci premierà, saremo contenti. Ma se non l'abbiamo fatto, credo che possiamo dormire sonni tranquilli, perché abbiamo fatto il nostro dovere, no, null'altro.
Il professor Dadì ha toccato l'area mercatale, ha toccato anche la questione ASI e le telecamere di videosorveglianza. Per la verità partono anche questo progetto da lontano, quando era pure presidente Mimmo Bianco. Sergio Tatarano, del PEBA, la soddisfazione perché si procede a step per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche. Non è un compito facile.
No, non è assolutamente un compito facile. Io Facebook molto spesso diventa un modo per andare a... Cioè, esiste una casella dove ci sono ricordi, no?
Ricordi.
Allora, l'altro giorno un ex amministratore mi sfidava dicendo, dopo 2 anni ho ritrovato un posto in cui dopo 2 anni diceva, beh, ma voi è sparito il PEBA, ma ammesso pure che voi riusciste a fare questo, ma dove andrete a trovare le risorse? Allora, abbiamo approvato il PEBA appunto a dicembre, abbiamo trovato 200.000 euro di risorse che saranno utilizzate a brevissimo per i lavori. È stato appena depositato il progetto proprio che riguarderà via Municipio, Corso Umberto e via Regina Elena, ovviamente facendo i conti sempre con le risorse disponibili, in più altri edifici pubblici. Però la cosa su cui volevo soffermare la mia attenzione, gli aspetti sono due. Il primo, su alcune questioni proprio di carattere, per così dire, di sensibilità. Cioè io questa amministrazione ha proceduto per esempio alla installazione di tutta una serie di lampioni nuovi su varie arterie della città, e sono stati realizzati tutti tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità. Ma io faccio un esempio ancora più, se volete, banale. la installazione delle planche, ad un certo punto noi ci siamo resi conto che, per esempio, su via Zullino venivano costantemente, ad ogni scadenza elettorale, venivano installate le planche su quel marciapiede, rendendo impossibile il transito non solo delle persone con disabilità, ma anche dei cosiddetti normodotati. Ecco, questa cosa non esiste più, dalle ultime elezioni non esiste più. Poi ha fatto benissimo Mimmo a rivendicare determinati risultati come patrimonio di tutta la coalizione. Io ho fatto più passaggi, per la verità, in consiglio comunale proprio a proposito del PUMS, del piano urbano della mobilità sostenibile, come obiettivo significativo, diciamo simbolico, dello sforzo che tutto questo gruppo di persone ha dovuto mettere in campo per cercare di ottenere un compromesso verso l'alto, e quindi di mettere insieme quelle che erano le varie sensibilità esistenti al nostro interno. Penso a Via Roma, no? Al futuro di Via Roma, al fatto che c'era una parte che voleva magari che venisse chiusa, e c'era un'altra parte che voleva che non venisse toccata.
Un po' come Umberto.
Sì, però voglio dire, ci si sforza di trovare, no?
Ragionamento diverso, appunto.
Quindi voglio dire, se noi andiamo a vedere quello che poi non lo so se avremo qualche minuto.
Ecco, devo interrompere perché abbiamo in linea, perché articolo 9 ci sono esponenti che siedono in consiglio comunale, esponenti che rappresentano anche le commissioni consiliari. Molto del lavoro, anzi gran parte del lavoro, si svolge prima del consiglio comunale all'interno delle commissioni consiliari. Sono presenti di tutti i partiti, tutti i movimenti, sono rappresentati in consiglio nelle varie commissioni, e abbiamo il piacere di ascoltare un membro di articolo 9, Fabio Montefiore, che è il presidente della commissione urbanistica. Buon pomeriggio e buonasera.
Buonasera a tutti e tutte, direttore, buonasera.
Allora, le commissioni consiliari, facciamo capire a chi ci ascolta se hanno ancora oggi un'importanza e se alla fine queste commissioni producono qualche effetto positivo.
Allora sì, è bella la domanda, perché molte volte le commissioni vengono sentite in maniera diversa rispetto,
ecco,
al consiglio comunale. Sì, ecco.
È un po' come passato, come accadeva, parlo degli anni passati, chi aveva l'assessorato all'agricoltura e chi aveva l'assessorato al verde. Non c'erano mai soldi per il verde o per l'agricoltura.
No, assolutamente. Io ricordo assessori trascorsi che dicevano: no, io ho scritto, ma non mi risponde mai nessuno.
Esatto.
Ed erano assessori. Comunque, detto questo, l'importanza delle commissioni risiede nel fatto che senza il passaggio in commissione il 90% degli atti non arrivano in consiglio comunale. E quindi questo dà il senso di quanto possono essere importanti le commissioni e soprattutto il lavoro che si fa nelle commissioni. Un esempio non banale è, per esempio, quella là, cioè la commissione urbanistica, quella che ho la fortuna di presiedere, per quando si è discusso del PUG, no? Quando si è dovuto discutere delle osservazioni, e quindi poi la commissione ha fatto un lavoro di studio e di...
un lavoro tecnico, perché poi non era facile, no? Tra le varie osservazioni entrare nel merito e quindi decidere poi chi scartare, chi comunque condividere quelle osservazioni.
Sì, infatti poi in consiglio è arrivato un testo, una delibera già studiata e vista bene da tutti i componenti delle commissioni, perché altrimenti si sarebbero dovuti fare 40 consigli comunali solamente per discutere le osservazioni. Ecco a cosa servono le commissioni. Vale per questo, vale come per tanti altri.
Ecco, qual è l'aria che si respira? Nel senso, in consiglio comunale vediamo degli atteggiamenti, così come accade anche a livello poi nazionale, no? Il governo, perché magari poi nel consiglio dei ministri anche i rappresentanti della Lega, diciamo, o di altri partiti si muovono in una certa maniera, con i microfoni aperti. Quando siedono poi in consiglio dei ministri poi la musica cambia, ma all'interno delle commissioni, ecco, c'è voglia di lavorare? Com'è il rapporto tra maggioranza e opposizione?
Sì, no, devo dire che in commissione, almeno per quella che è la mia esperienza, si lavora sempre meglio rispetto a quello che accade sui social o a volte anche in consiglio comunale. Perché in commissione si viene e si è abbastanza tutti e tutte collaborativi, e si riescano ad ottenere risultati che magari leggendo poi sui social non si riesce a comprendere. la positività delle rimostranze delle commissioni.
Ecco Fabio, ti devo fare una domanda, perché magari se la faccio a Tardio, no, perché Tardio vuol dire hanno una lunga esperienza, a Staterano certo. Proviene pure da un'esperienza non diciamo in consiglio comunale, perché vuol dire un'esperienza diciamo diversa. Tu invece sei un nuovo della politica, ti sei affacciato per la prima volta e quindi oggi siedi in consiglio comunale, ma hai mai pensato o dice ma chi me l'ha fatta fare?
No, assolutamente no, assolutamente no. A volte c'è un po', cioè a volte è successo di avere un po' di scoramento, ma dovuto al fatto che i risultati che volevamo raggiungere hanno tardato ad arrivare, però si stanno tutti verificando ora. Più che altro l'esperienza amministrativa ti fa capire quanto tempo bisogna che trascorra affinché poi si raggiungano i risultati voluti.
Ecco Montefiore, abbiamo parlato in apertura della disaffezione diciamo, dei cittadini, ma vuoi lanciare un invito anche a coloro i quali dalla cosiddetta società civile a farsi avanti, vuol dire, perché la politica è bella quando viene fatta in una certa maniera.
Sì, la politica è bella assolutamente, specialmente quando è fatta per raggiungere un obiettivo che deve essere comunitario e non personale. Quello che stiamo facendo noi, lo stiamo facendo da sempre, devo dire con franchezza, anche sotto traccia, in maniera seria e responsabile, quello che stiamo facendo noi di questa maggioranza è questo. E speriamo che chi ci segue da fuori possa sentirsi più interessato alla questione politica. Anche perché se riusciremo a fare tutto ciò che vogliamo, la città cambierà e questo lo vedranno tutti e tutte. E quindi sarà anche un motivo per interagire di più, speriamo.
Grazie, buon lavoro lì nella regia per alcuni consigli pubblicitari. Terza e ultima parte di Francamente, abbiamo fatto il punto della situazione del Movimento Articolo 9, abbiamo parlato in grandi linee di quelle che è stato anche il percorso amministrativo a livello nazionale con l'astensionismo. Abbiamo parlato di alcuni, abbiamo soltanto toccato alcuni punti chiave della parte finale, l'eliminazione delle barriere architettoniche, un progetto di videosorveglianza nel centro storico. Ora parliamo un po' di politica con il professore Tardio, la terza parte. Diceva Montefiore, ci stiamo muovendo sotto traccia, perché a volte diciamo prima di raggiungere il risultato, un risultato che non viene fuori così a caso, ma che nasce poi quando arriva il comunicato finale, nasce da un lavoro che è stato fatto a monte. Io la domanda che faccio invece a Tardio, ecco, com'è il rapporto oggi con 3 anni e mezzo con le altre forze politiche della maggioranza, mi riferisco Idea e mi riferisco anche a Libera.
Guarda, il nostro rapporto, lo dicevo prima, è stato ed è sempre costruttivo, pur nelle ovvie difficoltà che la politica porta con sé. In fondo la politica è proprio l'arte della mediazione, no? E di riuscire con fatica, e questa era la scommessa, di tenere insieme sensibilità diverse. Se ancora oggi siamo qui vuol dire che questa scommessa la stiamo vincendo tutti, col contributo di tutti, facendo tutti a volte un passo indietro per farne poi tutti 4 avanti, e sono orgoglioso di rappresentare non solo il mio gruppo e questi giovani che diciamo mi affiancano, mettendo io a disposizione la mia esperienza. Vorrei anche ricordare che Pierangelo Torisano è presidente della commissione alle attività produttive. È ovvio che questo.
Ecco, facciamo anche il nome dell'altra consigliere che siede.
È Stella Lavota, che diciamo,
ricordiamo
è
anche chi c'è.
È una presenza femminile importante, è sempre diciamo. Diciamo dinamica anche nella partecipazione alla commissione pari opportunità. Voglio dire, questi ragazzi, questi giovani, ecco, la politica, come tu dicevi, chi te l'ha fatta fare? Io rispondo dopo tantissimi anni, ha bisogno dei suoi tempi per crescere. Non si può diventare politici dopo un'elezione avendo preso pure una barca di voti, se poi questi voti non sono canalizzati nella maniera. Quindi la politica ha bisogno dei suoi tempi di crescita. Questa coalizione, questa città futura, aveva bisogno dei suoi tempi di crescere, ma oggi ti dico di più, direttore, questa coalizione è già pronta ad allargare il proprio orizzonte, a capire che questa esperienza politica nata con delle liste civiche oggi la politica ha bisogno di un respiro più ampio. E noi a questo respiro più ampio stiamo guardando, a cercare una maggiore inclusione in una città che scopre che la politica non è una scelta ideologica, ma è una scelta di grande idealità, di una progettualità di città. E se questa città oggi la stiamo disegnando in un modo non diverso dal passato, in un modo nuovo, perché il passato non è riuscito a disegnare una città, ci ha lasciato una città in disordine. Noi abbiamo messo non solo ordine, ma stiamo scegliendo delle priorità. Allora, chi vuole stare con noi, insieme a noi, in una visione più ampia possibile, la più inclusiva possibile, perché la gente ha bisogno di questo. Una delle forme dell'astensionismo era che non capivamo se una persona era nella maggioranza o nell'opposizione, diceva sì un giorno e non un altro. Ecco, noi possiamo pure sbagliare, noi abbiamo preso delle scelte a volte troppo coraggiose con la paura di perdere il consenso. Poi cammin facendo abbiamo capito che se tu hai paura di perdere il consenso non fai più nulla, si fa come si suol dire, come si è fatto sempre. Ma come si è fatto sempre non ha cambiato la città. Io sono anche contento che questa amministrazione abbia messo in condizione qualche personaggio politico del passato di aver detto forse abbiamo sbagliato. Allora questo mi permette di dire che se la politica ragiona, è lungimirante, bisogna anche dire qualche volta abbiamo sbagliato.
A proposito del centro di carico intermodale, proprio da questi microfoni il senatore Luigi Vitali ha ammesso il fallimento dell'allora classe politica per quanto riguarda il centro di carico intermodale. Apro e chiudo parentesi, ma c'è quel fatto nuovo, le dimissioni, la vicenda, non voglio parlare qui della vicenda giudiziaria che interessa un ex assessore, ma adesso idea da questi microfoni, dice, noi abbiamo detto al sindaco la nostra su quella che è la nostra posizione per quanto riguarda un possibile allargamento o chi dovrà coprire quella casella vuota. L'idea invece di articolo 9, ecco, sotto traccia cosa c'è?
No, noi intanto devo dire, dal punto di vista politico, l'ho detto anche al presidente di Idea per Francavilla, abbiamo molto apprezzato questa scelta di Idea, che avrebbe potuto legittimamente forse rivendicare il suo assessorato. Invece è un gesto di grande correttezza e lealtà politica, e anche un gesto lungimirante della politica, cioè di mettere a disposizione anche questa poltrona importante, come sono tutte importanti, quelle anche dei consiglieri comunali, perché se è necessario che questo serva a rafforzare, consolidare non una posizione politica, ma a consolidare un progetto. E questa è la nostra visione. E di
anche perché si deve guardare in prospettiva.
E di includere anziché escludere, perché la politica di oggi è stata solo quella di fare solo selezioni ad escludendum e poi si rimaneva soli. Ecco, noi non abbiamo difficoltà a dire che, ecco, la politica, direttore, non è legata alle relazioni, ai personalismi. Cioè i personalismi vanno e vengono, anche i legami familiari possono finire, ma i rapporti con i figli, con i parenti, con le storie non possono finire. Allora noi possiamo aver avuto anche con altri soggetti politici presenti in Consiglio Comunale delle posizioni molto forti. Però poi arriva il momento in cui le responsabilità politiche...
C'è il calendario che il livello nazionale propone, Forza Italia,
ecco,
con il PD...
Qualcheduno bisogna dire, ma dove si può ragionare meglio? Se noi siamo un luogo, uno spazio in cui si ragiona non in termini utilitaristici, non in termini di poltrone a me, quanto ne toccano a me, quanto ne toccano... È una logica che va da nessuno, né tantomeno noi stiamo con i moderati, noi stiamo dalla parte della gente che vuole che questa città cresca, si sviluppi e migliori. Se al progetto di Antonello De Nuzzo e al progetto che è nato con questa esperienza, altre realtà vogliono incontrarsi con noi, includersi e non essere noi soltanto gli artefici, ma aprire una un'ulteriore finestra, c'è bisogno di aria nuova. Cioè Francavilla, da una vita c'erano dei monumenti abbandonati, oggi se guardi quella torre ti dice che c'è un'aria nuova a Francavilla. Ecco, quest'aria nuova la vogliamo condividere con altri soggetti.
Grazie, grazie. Paura di perdere il consenso sicuramente non l'ha mai avuta Sergio Tatarano, anche quando fin dall'inizio ha fatto delle scelte che erano state un po' anche sui social, no? Anche giudicate, ma dico col sorriso, va.
Sì, no, infatti.
Parlo anche di quelle iniziative realizzate all'interno di Castello Imperiale, poi da qualcuno.
A che ti riferisci?
I pannolini, a tante altre cose. Okay. Ecco, la paura di perdere il consenso, per dire.
No? Lo diceva senza voler scomodare, però, insomma, Gandhi, no, diceva che all'inizio ti deridono, eccetera, poi alla fine vinci.
È un po' come le bici, poi la bandiera l'abbiamo avuta.
Come il Peba, come il Pums, no? Il Peba siamo passati da essere quasi commissariati ad essere uno dei comuni più virtuosi d'Italia.
Parliamo di quella bandiera.
La bandiera di Comuni Ciclabili.
Comuni Ciclabili.
Sì, la bandiera di Comuni Ciclabili
che non abbiamo
la
in
dimostrazione
mare, la bandiera,
certo, è la dimostrazione concreta del fatto che siamo entrati in una rete di comuni che diciamo viene gestita dall'associazione FIAB, che è un'associazione riconosciuta anche dal Ministero, e che quindi prevede l'inserimento all'interno di una serie di comuni. In Puglia sono soltanto 6 o 7, insomma. Questo era tra l'altro un tentativo che avevamo fatto già nel 2018, ma non avevamo i requisiti minimi per poter entrare. Adesso li abbiamo ottenuti e siamo quindi entrati. È un riconoscimento di quelli che sono stati i tanti esperimenti e le tante iniziative che abbiamo portato avanti. Mi voglio riallacciare a quello che è stato detto poco fa a proposito, e condivido il ragionamento che ha fatto Mimmo Tardio. Aggiungo, per quanto mi riguarda, che
beh, fatto parlare lui dal punto di vista politico,
certo. No, ma io poi
magari il compagno che te lo troverà in giunta vuol dire che te lo troverà in giunta.
Certo. No, non voglio, ovviamente non voglio parlare di questo, e questa è una scelta che poi spetterà al sindaco. Io facevo comunque un discorso più ampio e di apertura ad altri soggetti e ad altre esperienze. È importante che però ci sia, che si parta dai contenuti. Io faccio un rilievo. Noi abbiamo approvato 2 settimane fa questo piano urbano della mobilità sostenibile che diciamo ridisegna la nostra città. Beh, al di là del consigliere Giuseppe Ricchiudi del Movimento 5 Stelle, che ha votato insieme a noi, coerentemente, insomma, con tutto quello che è stato il suo percorso e la sua opposizione, un'opposizione che secondo vecchi schemi potremmo definire di sinistra, diciamo un'opposizione progressista, un'opposizione molto laica, ecco, io al di là di lui non ho visto nel corso di questi anni un atteggiamento ugualmente qualificabile da parte di nessuno dell'opposizione. Cioè, c'è stata un'opposizione che su determinati temi è stata restauratrice, oserei dire. Ecco, quindi credo che sia arrivato il momento di un cambio di passo da parte di chiunque voglia essere accolto in questa che, ripeto, rimane, per quanto mi riguarda, parlo a titolo assolutamente personale, una casa accogliente. Ma ripeto, partiamo dai contenuti, e temi come la mobilità sostenibile devono essere una priorità per noi.
Grazie. L'ultimissima domanda: la città cambierà? La città sta cambiando volto, lo hai detto fin dall'inizio.
Sì, la città sta cambiando perché 15 milioni di euro come finanziamenti a questa città non sono uno scherzo, è una barca di soldi, li stiamo investendo in tanti modi e maniere, e la città cambierà se tutte le persone impegnate istituzionalmente nei propri ruoli scopriranno
maggioranza
che ruoli,
e opposizione.
Maggioranza e opposizione, ruoli a varie gradi di istituzioni. Se noi abbiamo un ruolo, lo facciamo soltanto per il bene del nostro territorio, della nostra città, e non per altro. Con queste persone siamo disponibili a lavorare.
Grazie, grazie professore Mimmo Tardio, articolo 9, grazie all'assessore Sergio Tatarano, linea regia per quanto riguarda altri consigli pubblicitari, l'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.